Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni. Come sicuramente sapete, con il palinsesto estivo di Radio Popolare ripartono tutta una serie di programmi che hanno a che fare con l'estate. Camera Sud da qualche anno a questa parte è tornata a essere un programma squisitamente estivo. Io sono Eddie Berni e questo è il 21esimo anno di questa trasmissione che viene in onda tutte le domeniche appunto intorno alle 13.20. Il programma è nato come durata di 60 minuti, in realtà da qualche anno a questa parte è circa 40, anche quest'anno la durata è esattamente la stessa, così come è la stessa la formula, ovvero io leggo racconti scritti da altri e metto musica conseguente. Tutto questo diventa interessante, si spera, insomma, in questa fascia di orario della domenica, no? Dove si è un po' sospesi a metà fra la colazione, il pranzo, il risveglio, il mondo che finalmente è un po' più in silenzio, insomma tutte quelle cose che permettono di ascoltare con un po' più di attenzione, no? E con un'anima un po' più aperta a determinate cose, che siano racconti o che siano suoni. La trasmissione si apre tradizionalmente con il brano del desiderio, ovvero una canzone che il sottoscritto ama e che ritiene che possa essere condiviso come desiderio con tutti quelli che ascoltano questa trasmissione, che sia per la prima volta nella loro vita, che sia invece un ascolto legato a una piccola tradizione, visto che insomma siamo in onda da 29 anni. Beh, il brano del desiderio di oggi è una bellissima canzone di Niccolò Fabi, uscito col suo nuovo album Libertà negli occhi, e quello che vi faccio sentire è il brano che conclude l'album. È una canzone che si intitola Al cuor gentile e che ha a che fare con una storia particolare, perché Niccolò Fabi si è ispirato al dolce Stil Novo, nello specifico a un sonetto di Guido Guinizelli che si intitola Al cuor gentil reimpaira sempre amore, che è in qualche modo considerato il manifesto del dolce Stil Novo. In realtà la canzone va un po' da un'altra parte, in realtà è una canzone d'amore che ha una capacità di essere incredibilmente trasparente, come spesso Niccolò Fabi riesce a essere nelle sue canzoni, nei suoi racconti. E allora è a questa trasparenza, a questa capacità di essere veri, totali, che faccio riferimento per quanto riguarda il desiderio. Quindi il mio desiderio è quello di riuscire a essere, per quanto possibile, trasparente e capace di raccontare storie come fa Niccolò Fabi con questa sua Al cuor gentile.
L'amore torna sempre al cuore gentile, che sono nati insieme come luce dal sole, come la virtù che fa la pietra preziosa, così l'amore dà valore a ogni cosa. Sta sulla candela, ma il cuore cattivo invece resiste all'amore, così come il ghiaccio si nasconde al calore. Ma io non posso che obbedire e compio la sua volontà. So che Dio potrà capirmi, sembrava proprio un angelo.
Al cuore gentile, brano il desiderio di questa prima puntata 2025 di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere, è tratto da un libro uscito per Nartori Feltrinelli di Edgar Keret, si chiama Correzione automatica. Quello che vi leggo è un racconto che si intitola Inferno mesopotamico. Secondo una credenza mesopotamica, l'inferno è un posto assolutamente identico al nostro mondo reale, tranne che per un dettaglio. I morti sono autorizzati a dire tutto ciò che vogliono, a patto però che utilizzino una frase, un'espressione, una parola un'unica volta. Le parole escono loro di bocca come bolle di sapone, rimangono sospese in aria per un istante e svaniscono per sempre. Immaginate un mondo in cui potete dire ti amo o non mi sono mai sentito così con nessuno una sola volta. E non sto parlando di una sola volta nella vita di un fumatore accanito con un pessimo patrimonio genetico che morirebbe comunque entro i 60 anni, ma di una sola volta in assoluto, per l'eternità. Non c'è quindi da stupirsi che i mesopotamici avessero tanta paura di finire all'inferno. Complimenti e parole d'amore a parte, immaginate un mondo in cui potete dire per favore, scusa, basta, non mi piace o anche solo no, un'unica volta. Pensate a un rapporto di coppia in quel mondo, due peccatori mesopotamici che si trovano all'inferno in un regime di austerità verbale e si concedono di sprecare una parola non più di una volta al mese o in occasione di compleanni o feste, magari anche un'intera frase. Trascorrono 4 settimane intere abbracciandosi, pizzicandosi, baciandosi, sputandosi addosso solo per chiudere il mese con un andrà tutto bene, sapendo che in futuro non potranno più pronunciare quella frase. Poi, dopo migliaia di anni di sofferenze infernali in cui i morti mesopotamici avranno pronunciato le loro parole con parsimonia, ogni peccatore rimarrà un'unica parola alla quale si aggrapperà con tutte le sue forze, come chi sta annegando in mezzo al mare e cerca di tenersi a galla grazie ai rottami di una nave. Quella parola sarà quasi sempre esoterica o superflua. Se fosse utile o pertinente, infatti, l'avrebbero già usata da tempo. Potrebbe essere pensionato, badminton, ibrido, intermittente, e riempirà tutto il loro mondo quando non gliene sarà rimasta un'altra. Servirà per spiegare, minacciare, adulare, lamentarsi, esprimere tutti i loro desideri. Purtroppo però non è sempre facile esprimere un complesso mondo interiore con un termine come chaise longue o presumibilmente o sfregamento. Saranno pochi quelli a cui alla fine resterà una parola che è la più importante per loro. Scusa, per esempio, o verità, o forse. Un termine che avrebbero voluto usare un'infinità di volte, ma che hanno preferito tenere da parte a costo di offendere i loro cari o di rinunciare a tutto ciò in cui credevano. Una parola a cui tengono più di ogni altra cosa. Quella che non hanno mai usato pronunciare prima. Era un gran brutto inferno, quello dei mesopotamici. Non c'è da stupirsi che abbiano fatto una brutta fine.
Yeah.
Blind Melon con No Rain, mentre le parole di prima erano tratte da Edgar Keret con la K, correzione automatica, uscito per l'Aratori Feltrinelli. Quello che vi ho letto era un raccontino che si chiamava Inferno Mesopotamico. Camera Sud prosegue con i suoi tre brani in fila, come è tradizione oramai da tempo quasi in memoria, soprattutto 29 anni in realtà, e noi ci sentiamo, come sempre spero, subito dopo.
I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel.
We live together in a photograph of time. And I look into your eyes, and the seas open up to me. But I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me. I know you can't tell me. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fear, and I know it's out of love. And I feel the will, and I know I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. Ooh, and I feel
that depend. Expect me to defend myself when you ain't there. Now his hands are in my hair, his whispers in my head. That's it, I'm broken. Our love is tainted by the tide. Both sides of the moon. And the moon is tainted by the tide. Mm. Both sides, both sides, both sides. And the moon is a slave to the tide. Both sides, both sides, both sides. Yeah, I wonder how you meet when I know there's no place to go.
Americana got the sleepy eye, but his body still
James Taylor con Mexico, prima di lui Celeste con Both Sides of the Moon. Il primo dei tre brani invece era di Anthony and the Johnson, o meglio Anoni, visto che adesso si chiama Anoni, con Fistful of Love. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratta da un libro uscito per Strade Bianche, ovvero stampa alternativa, di Alessandro Meo Sante. Si chiama Rebel Rebel, storie di musica ribelle, ha a che fare con diverse storie di diversi personaggi che raccontano in qualche modo, attraverso la sensibilità di Alessandro Meo, un pezzo della loro storia. Questo pezzo ha a che fare con Woody, ovvero Woody Guthrie. La canzone è This Land Is Your Land, che ascolteremo subito dopo il racconto che vi leggerò, e il racconto inevitabilmente si intitola Woody. Problema tecnico, vediamo di risolverlo in qualche modo. Non ci sto riuscendo, quindi tutto in diretta cerchiamo di sistemare la questione in qualche altro modo, per esempio questo. Vediamo un po'. Il ragazzo ha freddo. È ottobre e l'umidità del temporale autunnale che li ha investiti si sta trasformando in un freddo inesorabile. Niente in confronto alla paura di essere colpiti da un fulmine sul tetto del treno, zeppo di giunture metalliche. Non è un modo ortodosso di viaggiare, ma negli Stati Uniti dei primi 40 migliaia di persone si spostano in cerca di fortuna. La crisi del 1929 ha infranto i sogni di migliaia di famiglie della classe medio-bassa e con essi anche i pochi risparmi. I ricchi sempre meno e sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri e senza alcun tipo di assistenza sociale. È il sogno americano svanito. Se ce la fai da solo, bene, altrimenti non ti resta che emigrare, vagare in cerca di un colpo di fortuna. Sono queste le motivazioni che portano un ragazzo di nemmeno 16 anni a salire sul tetto di un treno e intraprendere un lungo viaggio attraversando mezzo paese per raggiungere Chicago e ingrossare le fila della classe operaia. Per qualcuno il viaggio ha il fascino della scoperta, per molti invece è solo una fuga della disperazione e dal fallimento. Le storie si intrecciano sul vagone che macina chilometri verso sud. Assieme a lui un uomo afroamericano sulla quarantina e un ragazzo poco meno che trentenne, misterioso e gentile. Il primo porta i segni sulla pelle di una schiavitù mai conclusa, del lavoro nei campi e negli occhi il rosso di una rabbia mai sfogata. Con lui la rassegnazione del suo status di vagabondo, forse fuggiasco. Una foto strappata per ricordare la famiglia della quale non è dato sapere, né fare domande. Tre sigarette bagnate nella tasca da accendere quando il treno si fermerà, sarebbe un peccato farle fumare il vento. Il secondo è il più curioso, affascinante e coinvolgente. Porta un cappello da marinaio, palese provocazione verso il patriottismo militare del periodo, ma anche copricapo da viaggiatore girovago. Perché in fondo i porti accolgono tutti, a prescindere dalla classe sociale d'appartenenza. Con lui poche cose. Una sacca di stracci e una chitarra vecchia, consumata e piena di scritte. Una, la più evidente, recita This machine killed the fascist. Questa macchina uccide i fascisti. La scritta è ironica. Potrebbe averla inventata un qualsiasi aderente al Partito Comunista, invece è un'invenzione propagandistica del governo Roosevelt. Quel motto si trova nelle principali fabbriche impegnate nello sforzo bellico, un tentativo di coinvolgere le classi lavoratrici nella Seconda Guerra Mondiale. Un conflitto tanto lontano dalla vita reale, lontano come Pearl Harbor o come Nagasaki e Hiroshima. Ma quella scritta, associata al sorriso pieno di sogni del ragazzo, acquista un valore differente. Rappresenta il grido di rabbia e di rivolta contro il sistema iniquo che ha ridotto un paese in ginocchio in nome del liberismo e della classe di proprietari, di latifondisti che ancora partecipano alle riunioni clandestine tollerate del Ku Klux Klan e che non troppo sporadicamente partecipano a qualche esecuzione razzista. Per questo il più vecchio dei tre guarda quella chitarra e chi la suona con simpatia e con curiosità, ma anche con sospetto. Non ci si può fidare di tutti e già una volta la sua fiducia è stata tradita facendolo finire quasi sul patibolo della nuova Inquisizione Bianca. Ne porta ancora i segni. Comunque sia, vedere un bianco convinto di poter uccidere i fascisti con la sua musica gli suscita una simpatia spontanea. Woody si chiama il ragazzo, come Woodrow Wilson, anzi in suo onore il padre gli diede questo nome. I suoi erano piccoli proprietari terrieri, ignoranti e timorosi di qualsiasi nemico, dal negro al bolscevico, fino a chiunque potesse minacciare il patrimonio, il ranch oppure l'ordine costituito. Nel 1911, prima che nascesse Woody, nel paese di Hokema, in Oklahoma, una donna e un uomo di colore, Lawrence e Laura Wilson, furono accusati, oltre che di aver rubato del bestiame, dell'assassinio del vice sceriffo della contea. Un gruppo di almeno una quarantina di uomini bianchi decise di fare giustizia sommaria godendo dell'impunità totale e sentenziò a morte i due, trovati impiccati al ponte della ferrovia. Il padre di Woody era fra loro. Un uomo tutto in un pezzo che gli aveva dato il nome del presidente simbolo della conservazione dell'anticomunismo nonché dello schiavismo mai superato. Eppure il destino del padre venne segnato proprio da quell'aristocrazia, dal modello economico che lo lasciò in mutande durante la grande crisi. Per questo Woody, quando guarda negli occhi il compagno di viaggio, lì si riconosce nella sua storia. Nel sangue ha un'anima che ripudia, quella del carnefice, ed è pronta a dimostrare al mondo ciò che lo differenzia da quella vergogna. Vuole tendere la mano a chi sta come, se non peggio di lui. Crede nel mutuo aiuto e nella poesia, nella musica che lo aiuterà a uccidere più fascisti possibile. Per vendicare i coniugi Wilson, le cicatrici del suo compagno di viaggio e le migliaia di vittime del suprematismo. Ma la strada è lunga, come quella federazione di stati, tanto differenti. E i tre, con motivazioni diverse, la stanno intraprendendo sul tetto del treno diretto a Chicago. Almeno un pezzo, guardandosi negli occhi con complicità. Il ragazzo più giovane ha sempre più freddo, ha la febbre alta dovuta alle condizioni e alla stanchezza del viaggio. I suoi compagni si stringono a lui e lo avvolgono in una coperta militare. È tempo di aiutarsi senza fare troppe domande. Il treno finalmente si ferma, potranno dormire un po'. Il cielo è sgombro dalle nuvole, è pieno di stelle. Una meraviglia. Mentre il più giovane dorme già, il più vecchio accende un mozzicone di sigaretta. Per onorare il momento, Woody inizia a strimpellare le note di una canzone di cui improvvisa le parole. This land is your land. Parla della terra degli ultimi e che possa essere la casa di tutti, nessuno escluso. È un momento magico, è pace al suono di una chitarra che porta una scritta in nero. This machine kills the fascist.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining and I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
Woody Guthrie, This Land Is Your Land, tratto da un suo album storico, insomma probabilmente la sua canzone più famosa, mentre invece le parole di prima erano tratte da Rebel Rebel, storie di musica ribelle di Alessandro Meo Sante, uscito per Strade Bianche, stampa alternativa. Il racconto era appunto ispirato a Woody Guthrie, This Land Is Your Land, anno 1940. Camera Sud si ferma qui. Ovviamente, se volete informazioni sulla scaletta, c'è un profilo su Facebook che si chiama appunto Camera Sud. Per quanto riguarda invece la trasmissione, torna puntuale domenica prossima, stesso orario, stesso posto e stessa frequenza. Ovviamente la frequenza è quella di Radio Popolare.